dicevo ieri, no? Vorrei iniziare con questa preghiera di Sant'Efrem per illustrare il nostro cammino, no? Il cammino di questa settimana. Io vi rileggo la preghiera e poi rispondo a una domanda che vale anche per altre preghiere, no? Qual è il contesto che fa sì che la preghiera che diciamo sia efficace? Allora, la preghiera, anche se la conoscete già, non però ve la riprendo, no? Signore e sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di loquacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. Sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, poiché tu sei benedetto nei secoli. Amen. Questa è la preghiera. La domanda rispetto alla condizione che fa sì che la preghiera sia efficace è data da questa constatazione. Se noi, quando facciamo una preghiera, non partiamo dal dramma che viviamo, la preghiera scivola via, non dice nulla. Allora, rispetto al cammino quaresimale, perché questa preghiera è proprio tipica del cammino quaresimale, no? Il dramma in cui noi ci troviamo è questo: non riusciamo a renderci conto dell'inganno che il diavolo esercita su di noi. Come diceva anche stamattina. Allora, quando la tentazione è diretta, noi la riconosciamo e siamo anche capaci di dire no, non faccio questa cosa. E comunque se la faccio, mi rendo conto, no, che sono fuori e mi posso pentire. Ma quello che è più pericoloso è quando noi neanche ci accorgiamo dell'inganno. La cosa più evidente è: io faccio un'azione buona e poi un altro mi critica e io non accetto. Questo non accettare non è cattiva volontà, è l'incapacità di cogliere dov'è che il diavolo mi sta ingannando. In che cosa consiste l'inganno del diavolo per il mio cuore? Allora la preghiera, poi dopo la vedremo, no? Analizzata, è come avere la possibilità di entrare nel nostro cuore e vedere tutte le stradine che ci sono. Noi in genere, quando guardiamo nel nostro cuore, abbiamo uno sguardo da survol, no? Da lontano. Non è che distinguiamo tanto. Le preghiere sono quelle che vi fanno entrare nel paesaggio interiore e vi fanno vedere tutti i particolari. Vi faccio un esempio. Se io sono davanti a una pianta e col naso vado contro, vedo la pianta o vedo anche il paesaggio? Vedo solo la pianta. Se io mi ritraggo e mi metto in una condizione per vedere in concreto tutto quello che c'è attorno, vedo la pianta, il terreno, che so io, la strada. Ecco, noi non abbiamo questa possibilità di vedere il paesaggio vero del nostro cuore se non riusciamo a intuire dov'è l'inganno del diavolo. La preghiera serve a questo. Allora, l'aspetto drammatico è: se davvero vogliamo seguire il Signore, non possiamo far finta che noi non siamo ingannati. Non possiamo credere bellamente: ma io sono bravo, ma io faccio le cose buone. Perché appena questo è dato per scontato, le preghiere non mi servono più. Non, perlomeno, non sono più efficaci. Non vi avvicinano più a Dio e in termini di movimento per il nostro cuore, meno noi ci avviciniamo a Dio, meno fiorisce la nostra umanità. Questo noi lo possiamo constatare con l'effetto nel rapporto con i fratelli. Io posso fare tutto bene ed essere separato dai miei fratelli, perché li giudico. Questo fare bene non è gradito a Dio. Non ho visto dov'è l'inganno del diavolo per il mio cuore. Ho reso, vediamo, è questo. Allora, per dar conto fino a che punto questo inganno agisce dentro di noi, non ho di meglio che rifarmi a un detto dei padri del deserto. Poi dopo cerco di spiegare. Vi faccio la domanda, rispondete voi direttamente. Allora, si tratta di vedere qual è la via della salvezza. Allora, un fratello domanda all'anziano: se io mi metto a digiunare, mi salvo? Rispondete, voi fate l'anziano: mi salvo? No, scontato. Va bene. Poi dice: se cerco la solitudine, cioè se fuggo gli uomini, quindi vado nel deserto, no? Mi salvo? Rispondete, anziane?
Non basta.
Non basta. Terzo: se ho amore per i miei fratelli, mi salvo?
Sì.
Questo è il segno dell'inganno in cui noi siamo bloccati, perché l'anziano dice no. E guarda, è caratteristico. E spiega. Lui risponde subito, no. Ma essere salvato consiste in questo: portare il rimprovero di se stessi e in nulla affliggere il proprio fratello. Perché così Dio dà misericordia all'uomo. Allora, la salvezza in cosa consiste? Nelle nostre opere? Anche quelle nobilissime di amare il fratello? No. Guardate che di primo acchito noi non rispondiamo come questo anziano. Per me è il segnale di, come dire, di quanto l'inganno del diavolo agisce, di quanto noi non ci rendiamo conto di dove siamo ingannati. Perché se la salvezza è avere misericordia da Dio, quello che ottiene misericordia è: ho detto, confesserò contro di me il mio peccato, come dicevo ieri del Salmo, no? E Dio rimette il mio peccato, mi usa misericordia. Io, vivendo di questa misericordia, la posso riversare su tutti. Allora, quando l'amore al fratello è in funzione dell'esperienza della misericordia, quell'amore non viene meno, anche se il fratello vi pesta i piedi tutti i giorni. Se no, io amo il fratello perché lui ami me e così viviamo beati e contenti. Ma questo non succede nella vita. La vita è molto più drammatica. Che viviate nella monastica di clausura o che viviate a New York, questa realtà non cambia. Insisto un po' su questo, no? Proprio per convogliare l'attenzione del nostro cuore sul punto essenziale in cui noi veniamo gabbati dal diavolo. Il diavolo sarà perverso, ma non è scemo. Sa trovare le corde giuste per metterci fuori gioco. E non trova quello che immaginiamo noi, fare il male. È fin troppo evidente che gli uomini fanno il male. Non c'è bisogno di tante tentazioni. Ma se io faccio il male e mi rendo conto, posso anche pentirmi. Ma se io sono ingannato e non vedo qual è il punto, non vedendolo, non posso neanche pentirmi. Ma se non mi pento, come faccio a fare esperienza della misericordia di Dio? E senza questa esperienza, come faccio a salvarmi? E senza questa gioia di salvezza, posso vivere i comandamenti? In primis, l'amore al prossimo. Questo è il contesto, e io dico drammatico, perché tutti ne facciamo le spese, tutti i giorni, e tutti i giorni della nostra vita, tra l'altro. Non è che una volta saremo assolutamente sicuri, ah, a me non succede più. No, sempre. Allora, in termini, diciamo, teologici, vuol dire che l'uomo non può darsi salvezza, quindi è inutile che confidi nelle sue opere, anche belle. La salvezza viene da Dio. Allora, la disposizione nostra non è quella di conquistare la grazia, ma di attirarla. Su chi volgerò lo sguardo? Su chi ha? Su chi ha il cuore contrito, come dicevo ieri. Allora qui mi viene bene ricordare come la Chiesa introduce il cammino quaresimale con il mercoledì delle ceneri. Quando inizia il cammino, quindi sono già ben delineate le opere di penitenza che richiedono fatica, costanza, anche tenacia, la Chiesa fa leggere il brano, mi pare sia in Matteo, sì, Matteo, dice: quando tu fai digiuno, come dire, mettiti lì bello bello, poi anche in un altro passo dice: non assumere mai un'aria malinconica solo perché tu sei in penitenza. Come dire, l'atteggiamento di fondo, quello che segnala che le opere di penitenza sono fatte per la conversione e non per il proprio teatro, non per la propria scena, è questa, si può dire, proprio come leggerezza, levità, che è una forma di freschezza. E per cogliere bene questo, no? Noi possiamo guardare l'atteggiamento negativo. Cioè Gesù, quando parla alle persone che hanno già accettato di fare opere di penitenza, quindi vuol dire hanno già accettato di stare nella via di Dio, li esorta a non essere ipocriti. Cioè, come dire, l'atteggiamento di fondo che ci frega a livello interiore è l'ipocrisia, quello che noi nei personaggi del Vangelo attribuiamo ai farisei, l'atteggiamento farisaico. Ma forse dal nostro punto di vista, siccome siamo tutti farisei, facilmente puntiamo il dito con i personaggi del Vangelo farisei e diciamo: ma guarda un po', guarda che meschino, guarda che come gretto, guarda. Ma in realtà no, quando noi diciamo così non facciamo che coprire il nostro essere fariseo. E l'ipocrisia che fa da controfaccia a quello che invece è la sincerità, no? Si può cogliere proprio da queste osservazioni che Gesù fa del come fare le opere. Se guardate per esempio alle tre opere classiche, no? Sarebbe la preghiera, digiuno e elemosina, no? Rappresentano la dimensione positiva di un cuore che non è più ipocrita. Cioè il cuore è ipocrita e fa le opere, ma è come se non sa vivere la relazione né con Dio né con il prossimo. Invece in senso positivo, saper vivere la relazione con il prossimo e con Dio fa sì che il nostro cuore sia sincero. Allora, per esempio, l'elemosina non è solo un atto di restituzione. Io ho e tu non hai, ma ho in qualche modo in maniera indebita e quindi ti rendo. Ma è un atto fraterno. È il riconoscimento del prossimo come nostro fratello. L'elemosina non è io ho un di più e lo do a te che hai un di meno. È che io, è come se non tengo conto della dignità del mio fratello, la riscopro. L'elemosina è un riconoscere il prossimo come fratello. E questo è ciò che riguarda la relazione con il prossimo. Nella relazione con Dio, la preghiera è l'abolizione del teatro, l'abolizione della scena interiore. Fare le cose per essere visti dagli altri. Come se la finalità dell'agire bene dipendesse sempre da una forma di riconoscimento, da una forma di io sono contento se l'altro vede che io faccio bene. Questa finalità è esteriore all'azione buona, è la scena. La preghiera è la possibilità di rompere questa scena, di toglierci da questa scena, di toglierci questa scena per essere davvero davanti a Dio. Entri nella camera, chiudi la porta e prega nel segreto. Cioè, è come dire, non c'è alcun'altra finalità, non c'è una scena da giocare. E il digiuno non è finalizzato al corpo, il digiuno è finalizzato alla preghiera. Il digiuno è quella specie di sostegno, diciamo così, alla verità della preghiera. È come se ci invitasse, digiuno rispetto alla preghiera, ci invitasse ad agire a livello interiore in modo pulito e retto. E il modo migliore di vedere questo pulito e retto è di vedere l'aspetto gioioso. La gioia non viene definita rispetto al piacere che ho, ma rispetto, quindi il piacere come una specie di effetto, ma rispetto alla radice, all'origine. Sono davanti a Dio e attendo la partecipazione al suo segreto, nient'altro. Invece l'ipocrisia è la deviazione dello scopo di un'azione, la faccio per me piuttosto che per Dio, con un aggravante, cioè l'aggravante di fare teatro, la faccio davanti agli altri e non davanti a Dio. L'ipocrisia può essere soggettiva, per dire io ti faccio questa cosa perché l'altra mi possa guardare e lodare, cioè scientemente io faccio un'azione per ottenere un risultato. Oppure può essere oggettiva, cioè io faccio una cosa senza rendermi conto, cioè senza rendermi conto che c'è un inganno interiore. Quindi faccio la cosa, ma fondamentalmente è come se ne cerco un'altra. Non è che lo so, non me la sono posto io come una ragione diretta, ma a livello del cuore agisce questa intenzione seconda, questa intenzione nascosta. Al diavolo è sufficiente l'intenzione nascosta, non ha bisogno di muoversi a un'intenzione diretta. Siamo ipocriti anche quando l'intenzione è nascosta. La famosa frase di Gesù: cosa vai a tirare fuori la pagliuzza dall'occhio del fratello se tu hai la trave? Ma questa frase è vera se io non mi rendo conto, che se mi rendessi conto non sono così scemo. Se Gesù lo dice è per renderci conto che in realtà noi portiamo la trave, ma siccome non ci è nota, allora Gesù ce lo dice bello chiaro. Allora, quello che Gesù dice bello chiaro è in rapporto a scoprire dov'è il punto d'inganno del nostro cuore, che noi non direttamente conosciamo, ma indirettamente dobbiamo imparare a riconoscere. Le preghiere servono a questo. E quando si sottolinea questo timbro di levità, no? Di leggerezza nel fare le opere di bene, oppure anche, per esempio, pensate, non so, in una famiglia, no? La mamma si ammala e la figlia si sente come costretta, no? Anche con un senso buono del dovere, no? Però sento costretta ad accudire alla mamma a tal punto che lei non può vivere la sua vita, cioè non può sposarsi, eccetera, eccetera. Allora, se la persona che fa questa cosa, che è veramente buona, non si accorge di questo inganno, quando la mamma muore, lei è arrabbiata nera, che sono passati gli anni, non può più fare questa cosa, quell'altra. E la domanda è, ma possibile? È una cosa così buona, ha richiesto un sacrificio così grande e la gioia non c'è. Vuol dire che o per un senso di obbligo, o per un senso di ricatto, o per un senso di dovere, o per un senso di tipo gli altri cosa mi possono dire, mettete tutte le ragioni possibili, ma tutte appartengono al teatro, sono tutte ragioni del teatro. Le ragioni del teatro non portano mai gioia al cuore, ma noi siamo pieni di queste ragioni. Allora, l'insistere nel Vangelo, e la Chiesa lo prende proprio come il cammino, è così serio che voi dovete essere sempre allegri. La fatica è così grande che voi dovete essere sempre ridangiani. Esagero, ma per far capire, no? Questo è il modo più autentico per mostrare che le opere di penitenza servono alla conversione del cuore, non a metterci su uno sgabello. E fondamentalmente io credo che si tratti di questo. Noi siamo ancora convinti, imbecillemente convinti, che noi siamo ancora nella condizione che dobbiamo conquistare Dio. Noi siamo ancora nella condizione che dobbiamo guadagnare il favore di Dio. Ma Dio è già dalla nostra parte. Basta guardare Gesù, quello che lui ha fatto, come lui si è mosso, quello che ha detto. Basta guardare lui per capire che Dio è sempre dalla nostra parte. Allora, non si tratta di conquistare Dio. Non si tratta di conquistare qualche credito presso Dio. Si tratta solo di accogliere il dono suo per noi. Ecco la conversione del cuore. Ed è per questo che più la fatica è imposta, ma nel senso buono del termine stavolta, più la gioia deve accompagnare l'azione interiore. Se non si esprime questa gioia, vuol dire che noi stiamo lavorando per il teatro. Siamo in condizioni di essere teatranti. Quella camera segreta in cui dobbiamo entrare è sempre chiusa. Non ci entriamo noi e Dio può aspettare, aspetta, aspetta. Poi noi ci lamentiamo con Dio che non lo possiamo godere, che non possiamo stare con Lui, che non possiamo avere intimità con Lui. Per forza, gli è chiusa la porta. Per esempio, pensate anche, dipende da questa percezione del conquistare Dio. Allora, se io faccio un'azione buona per conquistare Dio, sotto sotto quello che vale è: io faccio questo e tu mi devi dare, cioè la ricerca di una ricompensa. La ricompensa agisce a livello della scena, nel senso che è esteriore a ciò che ha mosso il nostro cuore a fare l'azione buona. E tra l'altro è uno dei motivi per cui nelle parabole che racconta Gesù, pensate per esempio alla parabola quando il padrone, no, esce a impegnare gli operai nella sua vigna, no? La prima ora, la terza, la sesta, fino alla fine, no? State sincere, quando finite la lettura di questa parabola, non dite, porca miseria, non è mica giusto. Oppure, perdonate l'espressione, è giusto che in paradiso ci sia chi è sempre vissuto in modo casto e perdonato, è una puttana che si è convertita, è giusto. Noi abbiamo una visione così piccola, meschina, ma non solo di Dio, ma anche della nostra umanità. È come se noi non ci rendessimo capaci di avere una umanità larga dove i doni di Dio valgono per tutti. Noi siamo ancora lì, no, no, io ho fatto di più, devo avere di più. Tu hai fatto di meno, devi avere di meno. Ma in molte parabole, se siete sincere, quando l'avete ascoltata, dentro, no, ma non è mica giusto. È uguale la parabola, tipo quelle delle mine, no? Cioè, la paga, la cosiddetta paga, è sempre la stessa. Che tu abbia fatto poco, abbia fatto tanto, che tu l'abbia fatta prima, l'abbia fatto dopo, la paga è sempre lo stesso. Ma noi non siamo disposti a, tra virgolette, comprendere cosa sia questa paga. Noi la concepiamo ancora nei termini di io ho lavorato, tu mi devi. Ma Dio può essere trattato così? Quando una persona è piena di amore per un'altra, può essere trattata io ti ho fatto un favore, tu mi devi? È una offesa al cuore di quella persona che già è pieno di noi, è pieno di amore per noi. Allora la paga è in ragione di vivere del frutto di questo amore. E perdonate, che ti interessa se quello vicino a te, che non so io, che è sempre stato un disgraziato e poi gode di questa cosa con te, a te cosa interessa? Anzi, alla fine diventa un motivo di lode. Se Dio ha voluto bene a me e sono un peccatore, perché non può voler bene a un altro che è un peccatore? Ma se io non ho più coscienza di essere peccatore, faccio valere il diritto alla paga. Ma man mano che faccio valere questo diritto, io mi separo dai miei fratelli. Io non sono sincero, divento ipocrita. Non riconosco la grandezza dell'amore di Dio per me. E qui, in questo contesto, si annida la possibilità per il diavolo di gabbarci bellamente. E noi bellamente ci andiamo dietro. Allora, la preghiera, poi dopo la vedremo, no? Analizzandola, ci indica tutti i punti di inganno che il demonio, senza che noi ce ne accorgiamo, ci instilla per farci cadere in questo atteggiamento. Fai una cosa, chiedi la paga. Tuo fratello ha fatto meno di te, che stia pure indietro. Lui ti contrasta e tu allontanati. Tutti i ragionamenti del teatro, della scena, della ipocrisia. L'ipocrisia fondamentalmente non è io faccio una cosa per un'altra, io non riconosco la realtà della mia situazione, cioè della grandezza dell'amore di Dio verso di me, e io non merito nulla. Se non c'è questa percezione, noi siamo ipocriti. E per quanto bene vogliamo fare, lo facciamo sempre nell'ottica del tu mi devi. Ma quando vale il tu mi devi, ci può essere la gioia? Mai più. Ci può essere intimità? Mai più. E non avete mai pensato che dove non c'è intimità noi viviamo in solitudine e al freddo? E volete vivere una vita così? Non credo. Allora, per spiegare come dobbiamo osare contrastare questa astuzia del diavolo che ci inganna bellamente, mi rifaccio a un passo del Vangelo che per me è molto molto significativo, è l'episodio della donna cananea, è raccontato in Matteo 15 versetti 21-28 e che vi leggo adesso. Allora, siccome il testo vi è notissimo, allora voi state attenti solo ai particolari. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e Sidone. Tiro e Sidone è un territorio pagano. Ed ecco una donna cananea, quindi pagana, che veniva da quella regione, si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Traduzione, ma togliamocela dai piedi una volta per tutte e andiamo avanti tranquilli. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ed è la seconda volta che Gesù rifiuta. Ma quella si avvicinò. Questa è una donna decisa. Si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose, per la terza volta rifiuta: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. E Gesù, devi ammettere, non resisto, non ce la faccio più. Perdonate questo modo di... Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Comincio dal fondo. Avvenga per te come desideri è la frase che negli orecchi ci deve sempre risuonare dopo ogni preghiera nostra. Avvenga per te come desideri. Ma funziona se ciò che precede è uguale anche per noi. Se non è uguale, è inutile che noi ci rifacciamo: ma come, il Signore non mi soddisfa, il Signore non mi risponde. Allora, il riflettere sulla vicenda di questa donna e di come ha ottenuto la guarigione della figlia è molto importante per cogliere come il nostro cuore si deve porre davanti a Dio rispetto alle urgenze, ai drammi che vive. Un particolare. La donna, che è pagana, quindi sa benissimo che non può avere rapporti con un ebreo, lei, quando invoca questo profeta che intervenga, usa questa espressione: pietà di me, Signore, figlio di Davide. È pagana. E nel suo rivolgersi a quel profeta sottolinea la distanza. Dicendo a lui figlio di Davide, vuole sottolineare che l'altro è un altro popolo. Lei non ha a che fare con questo, ma è così forte il bisogno ed è così fiduciosa che quello che ha sentito di quel profeta possa valere anche in un modo infinitesimale per lei. Questo tipo di fiducia, che procede proprio dalla sua sincerità, lei sa riconoscere che non ha diritto a. Quando arriva davanti a Gesù e Gesù dice: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini, voi sapete, no, che i pagani erano chiamati cani, cagnolini è una forma vezzeggiativa, no? È un vezzeggiativo. Ma la cosa strana è che sembra un'offesa, ma lei non reagisce sulla sua sensibilità, reagisce sul bisogno e sulla fede in chi ha davanti, e riesce a rigirare la frase a suo favore. Se noi, per esempio, facessimo un'applicazione di questo genere nel rapporto tra due fratelli, no? Se, quando c'è di mezzo una cosa importante, no? Grande, no? Noi basta che siamo feriti nella nostra sensibilità e lasciamo. Basta che uno, non so, usi un modo sgraziato nei nostri confronti e la cosa principale che c'è sotto, noi la rifiutiamo. Cioè non sappiamo collocarci nella dimensione vera di importanza, quella che vale davanti a Dio. Noi lavoriamo sempre come in superficie sulle nostre sensibilità e non siamo capaci di attendere invece alla dimensione di fondo, quella che è davvero la verità davanti a Dio. E quando lei dice, rigirando la frase di Gesù a suo favore, no? Ma a me non è che interessa il pane, io so che tu ce l'hai così abbondante che a me basta una briciolina, e una briciolina anche i cani la prendono. Cioè lei, se voi traduceste la cosa, davanti a Dio, certo che io sono peccatore, ma è così grande la tua misericordia che può arrivare anche a me. Non è che noi abbiamo diritto a quella mensa, noi abbiamo diritto a che tu, e chi mette la sua fiducia nelle opere, no? Rivendica qualcosa presso Dio. Dio invece è estremamente generoso, perché è grande Lui nella sua misericordia, e la cosa funziona: meno io accampo diritti, più ricevo. Ed è tipico di questo episodio. Tradotto in termini di dinamica spirituale, succede questa cosa: che noi regolarmente disattendiamo nel nostro vivere interiore. Allora, la fiducia va di pari passo con il senso della propria indegnità. Noi invece, per esempio nei rapporti, lo facciamo vedere, nella società è una cosa assoluta. Come dire, se tu non hai titolo, non puoi avere, non puoi ottenere, non puoi avere fiducia. A livello spirituale invece è esattamente l'opposto. È la coscienza della propria indegnità che fa valere la fiducia, perché oramai nessuno di noi fa più leva sulle sue opere buone. Nessuno di noi è come se resta chiuso in se stesso. Ha capito che la salvezza non può venire da noi. Nessuno può guarire sua figlia. Solo un miracolo, cioè quello che ha sentito di questo profeta, lui. Io non ho titolo, non fa niente, ma lui è così generoso che può dare qualcosa anche a me. Tutti mi rifiutano, non mi interessa, ci vado fino in fondo. Se noi avessimo la forza di questa donna che tiene insieme in modo drammatico ma potentemente vivace la fiducia e la indegnità. Allora provate ad applicarlo così rispetto al nostro cuore. Pensate al nostro cuore come, diciamo, come una realtà ampia che ha parecchie zone. Allora, la parola di Dio può avere già colpito una zona del nostro cuore e quella zona ha risposto in modo positivo, ma c'è un'altra zona che non ne vuol sapere, Anche l'altra zona però ha bisogno della parola di Dio. Allora, man mano che noi ci rendiamo conto di quanta oscurità c'è in noi, di tanto si fa forte la fiducia che Dio ci può usare la sua misericordia, perché da noi, da quell'oscurità, non usciamo. Sarebbe come dire: è vero che noi siamo credenti, è vero che noi abbiamo creduto a Gesù, ma non tutto di noi ha creduto a Gesù, non tutto di noi è evangelizzato. E allora perché puntare il dito ai miei fratelli quando io stesso per molte cose non sono evangelizzato? Le deduzioni poi diventano proprio poi costringenti. Ma se vale questo principio del più io sono indegno, più posso, con la fiducia, no? Posso far sì che le porte di Dio siano aperte per me. Più io cerco di nascondere la mia indegnità, più le porte restano chiuse. Ecco, questo atteggiamento, no, tra la fiducia e l'indegnità è la condizione di fondo per superare l'ipocrisia, per mettersi nella condizione di individuare, come poi ci dirà la preghiera, i punti di inganno, perché attraverso quei punti di inganno noi vediamo quanta parte di noi non è ancora evangelizzata. Quanta parte di noi non ha ancora accolto la parola di vita del Signore. E allora, perché puntare il dito contro qualcuno? Perché non portare, come dicevo stamattina, quando c'è un'afflizione, no? Perché non portare pace? Ecco, il mettere in moto le cose in questa dinamica ci aiuta a riconoscere il nostro paesaggio interiore esattamente com'è, nella sua concretezza, in modo che questa misericordia del Signore, che poi è luce, è calore, no? È comunione con Lui, no? A poco si allarghi nel nostro cuore e lo conquisti alla sua verità, che poi è al suo amore. Ecco, questo processo è esattamente il processo della conversione. Non può essere immaginato: io mi sono convertito, sono a posto. Questa conversione è costante perché c'è sempre qualcosa di noi che non è ancora aperto alla parola del Vangelo, che non è ancora aperto alla luce del Signore. Allora, man mano che noi ci rendiamo conto di questo, e la logica è sempre la stessa: più mi sento indegno, più le porte si aprono. Non è che man mano che io ho superato le cose, no? Allora non ho più bisogno di sentirmi indegno. Avviene il contrario. È caratteristico, no, che nella vita dei santi noi superficialmente diciamo: ma sì, ma è un modo di dire loro, no? Quando dicono: sono un grande peccatore, no? Cioè, più sono, come dire, progrediti nella via di Dio, più dicono che sono peccatori. E noi, piccoli così, immaginiamo che questi dicano una stupidaggine, no? Altro che stupidaggine. In un amore, se voi vedete che in qualche modo avete causato un'ombra alla persona cara, voi restate così afflitti dentro da neanche sopportare il peso. Allora, più uno entra in questo amore e più sente questo peso. Ma questo è il segno della salvezza che sta realizzandosi. Ecco perché i santi, no, più si avvicinano a Dio e più sentono, ma non è solo il loro peccato, sentono il peso del peccato, vivono una specie di solidarietà in umanità, che quando sentono il peso per loro è il peso del peccato nell'umanità. Ma più sentono questo, più aprono le porte della misericordia di Dio. E la conversione agisce così. Allora, la preghiera, come mostrerò in questi giorni, facendoci scendere nel concreto del nostro paesaggio interiore, fa vedere: ecco dove mi inganno, Ecco dove sono gabbato, ecco dove mi illudo. E a poco noi apriamo questa zona, chiamiamola zona, no? Del nostro cuore alla luce del Signore. E oggi continuiamo.